Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi.
Benvenuti e benvenute a Mebius, ciao Chiara.
Ciao Federico.
Io adesso ti lascio un po' libera che parlo di vita artificiale, poi torniamo con...
Torno tra pochi minuti per parlare di luce, ottica e di Leonardo.
Chi? Il Da Vinci, però.
Il genio.
I titoli adesso.
Sarà pure artificiale, ma con quella vera non ci sono problemi. Un batterio riconosce il DNA artificiale e lo usa. È il primo passo di una storica rivoluzione? Inaugurato questa settimana all'Istituto Italiano di Tecnologia, un laboratorio di assoluta eccellenza in microscopia ottica. Un gioiello da 2,8 milioni di euro. Il celebre autoritratto di Leonardo sta scomparendo. I tratti rossi che delineano il volto del genio possono essere salvati dalla fisica quantistica. Corsi di robotica creativa nella scuola in ospedale del Gaslini di Genova. Come un robottino può aiutare la degenza di un bimbo ospedalizzato.
Quasi artificiale, la vita al tempo della biologia sintetica. Quel tempo sarebbe il nostro, quello in cui stiamo vivendo. Adesso mano a mano vi spiego di che cosa si tratta e lo faccio aiutato fondamentalmente da Carlo Alberto Redi. Buonasera Redi.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Biologo dello sviluppo all'Università di Pavia. Allora, intanto cominciamo a dire che con questo titolo c'è un appuntamento che si terrà a Milano il 17 martedì prossimo, promosso da Fondazione Sigma Tau e da Teleton. L'appuntamento è al Piccolo Teatro in via Rivoli qui a Milano, per chi volesse, appunto abitando vicino, venire a partecipare a questo appuntamento. Però dico anche che andate al sito, alla home page del sito di Radio 24 e lì troverete un bollone promozionale, perché l'appuntamento è trasmesso anche in streaming. Quasi artificiale, la vita al tempo della biologia sintetica. Allora, dicevo Redi che appunto il tempo sarebbe questo che stiamo vivendo adesso. C'è un collegamento di attualità, perché qualche settimana fa, insomma, è arrivata una notizia di un certo rilievo in questo campo. Che cosa è successo?
Fondamentalmente è uno di quei lenti movimenti di avanzamento delle conoscenze che però in questo caso si è presentato piuttosto caldo, piuttosto hot, perché siamo riusciti, parlo al plurale,
voi come biologi,
impresa scientifica, esatto, sì. Biologi, ad inserire due mattoni nuovi, se possiamo chiamarli così, nelle lettere del DNA, non più solo adenina, timidina, citosina, guanina, insomma ATCG, ma anche altri due piccoli mattoni sintetici, sintetizzati chimicamente in laboratorio. Questo apre al linguaggio genetico, che è universale, dal lievito all'uomo, batteri, virus, è sempre quello, ed ha un profondo significato anche spirituale, di operazione dell'informazione genetica. Con le quattro basi si possono costruire, poniamo, 30 amminoacidi codificandoli e mettendo poi insieme proteine che costituiscono i corpi, i nostri corpi. Con altre due possiamo arrivare a circa 300.
Ah,
è chiaro che questo apre un'opportunità incredibile di applicazioni che trascendono la biomedicina. Certo, la biomedicina è immediato. Se posso inserire un mattoncino artificiale in una proteina, posso magari alterare la proteina che permette l'infezione di una cellula.
Ecco,
e quindi la controllo.
Redi, però, per essere chiari, il mattoncino artificiale, le parole nuove inserite, ecco, sono davvero nuove? Oppure è stato inserito, proveniendo dall'artificiale, qualcosa che c'è anche nel naturale? È una sostituzione con qualcosa di artificiale oppure no? Com'è che è?
Dunque, lei ha colto perfettamente i due aspetti e credo anche i nostri ascoltatori. Cioè, precisiamo subito, noi abbiamo avuto in questi anni un grande avanzamento e oggi la biologia, le scienze della vita sono in grado di sintetizzare il vivente, non solo di descriverlo. Questo non vuol dire creare vivente. Siamo in grado di mettere insieme, come nel Lego, delle parti che troviamo in natura e stiamo evolvendo quella che era la vecchia ingegneria genetica, perché siamo di fatto capaci ora di capire quali sono i pezzi, un promotore, un enhancer, un segnale di stop, e di metterli insieme in forme nuove per creare, tra virgolette creare, in realtà è sintetizzare, delle forme che ad oggi non c'erano, ma impiegando già ciò che è vivente.
Okay.
Ora, il secondo aspetto, che lei ha colto perfettamente, è quello della sintesi di un qualcosa che non esiste già in natura. Ma questo qualcosa che non esiste già in natura è agli inizi, ora, è sintetizzato sempre impiegando un qualcosa che già c'è.
Sì,
questo
sì.
È un aspetto fondamentale.
Abbiamo ampliato
le opportunità, ecco.
Come effettivamente lei diceva, l'esempio del Lego è quello: noi abbiamo degli oggetti fatti in Lego, però se siamo capaci, che sono uno, due, tre, quelli lì, però se siamo capaci di montare, possiamo farne un quarto che è assolutamente, che appartiene agli oggetti che si possono fare con il Lego. Quindi è davvero vita, viene riconosciuta, diciamo, dalla vita vera esattamente come se fosse tale, insomma, cioè l'artificiale non c'è più.
I filosofi devono aiutarci, queste persone, perché l'uso del termine vita è pericoloso, cioè ci sono degli aspetti del colloquio, così colloquiali, in cui vita è un qualche cosa che non è la definizione in ambito scientifico.
Sì.
In ambito scientifico è un qualcosa che è in grado, un processo materia energetico che è in grado di mantenersi, di replicarsi e di evolvere.
Sì,
è iniziato 3,5 miliardi di anni fa e va avanti.
Sì.
È lì, perché poi ci sono gli equivoci terrificanti a proposito, che hanno conseguenze nella nostra vita quotidiana, dal giuridico all'andare a un teatro.
Certo, certo, perché quello che lei ci vuole sottolineare è il fatto che con i meccanismi che usa la vita che noi conosciamo si può avere anche un'altra vita rispetto a quello che vediamo, può essere declinata in più modi. Certo, qui si apre tutto il tema che sarà al centro certamente di questo appuntamento, perché ci sono queste implicazioni di tipo filosofico, di tipo anche verranno trattate anche degli scenari di tipo giuridico, perché certamente bisogna amministrare questa complessità.
Ed è bene anticipare, perdoni se interrompo, è bene anticipare questo dibattito tra cittadini, tra le persone che hanno altre attività nel corso della loro giornata, perché se non anticipiamo e ci troveremo poi prigionieri di falsi dibattiti, di distorsioni nel riportare la realtà dei fatti, in pregiudizi che cascheranno sia ideologici, per carità, non solo religiosi, in questo dibattito. E questo è pericolosissimo, perché se accade sul bosone di Higgs che ci dividiamo,
vabbè,
e la conseguenza è, diciamo, non è così grave.
È anche divertente la divisione,
sì,
certo.
Esatto. Ma in questo caso è gravissimo, perché ne va della nostra vita. Ecco,
sì. Possono nascere dei fraintendimenti che poi non si riescono più a recuperare. Redi, la ringrazio. Allora ricordo, Quasi artificiale, la vita al tempo della biologia sintetica, il 17 giugno al Piccolo Teatro Milano, per chi potesse essere vicino e volesse venire. Mentre invece segnalo che, collegandosi al sito della radio, dalla home page troverete un volo promozionale di questo appuntamento e c'è una diretta streaming appunto dell'appuntamento stesso. Arrivederci Redi e buon lavoro.
Buonasera, arrivederci a tutti.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Ma sai, Chiara, che mi viene questo quesito. Abbiamo mai parlato a Mebius di microscopi?
Allora, è difficile parlare di microscopia in radio, in effetti che non si vede niente. Però abbiamo parlato tantissime volte di quelle che sono le applicazioni, di come i microscopi vengono utilizzati per le ricerche, ecco, che raccontiamo.
Dedicato a uno,
proprio del microscopio forse ottico, forse no. E ne parliamo proprio oggi, perché è stata inaugurata proprio questa settimana un laboratorio veramente che è un'eccellenza, mi viene da dire, mondiale. E siamo a Genova all'Istituto Italiano di Tecnologia.
IIT.
Pensa, la Nikon ha 9 laboratori in tutto il mondo e uno di questi è stato proprio inaugurato questa settimana
qui a Genova.
È costato
una cifra
abbastanza consistente, 2,8 milioni di euro, però insomma sono soldi ben spesi. Lo chiediamo ad Alberto Di Aspro. Buonasera.
Sì, buonasera.
Benvenuto.
Lei è direttore del Dipartimento di Nanofisica proprio dell'Istituto Italiano di Tecnologia ed è responsabile di questo super laboratorio che come si chiama?
Si chiama Nikon Imaging Center all'Istituto Italiano di Tecnologia.
Ecco,
è un laboratorio di nanobiofotonica.
Ecco,
per
adesso ci deve
un po' i termini.
Esatto. Sì. Però adesso ci deve raccontare, insomma. La Nikon ha fatto questo grosso investimento in tecnologia, ma come lo userete ce lo deve spiegare lei.
Sì. Allora, noi intanto siamo un gruppo che lavora in nanobiofotonica, cioè sviluppa oggetti ottici, tra cui i microscopi come oggetto principale. E se mi permettete solo un richiamo al fatto che generalmente è vero che è difficile parlare di microscopia, ma è altrettanto vero che tutte le volte che si parla di ricerca, i giornali o le televisioni, quindi mi riferisco ai mezzi che vanno per immagini, fanno vedere qualcuno al microscopio.
Sì.
Perché questo è super però? Che caratteristiche?
Allora, questo è super perché il microscopio ottico, quindi quello che non lavora con gli elettroni come il microscopio elettronico, ma con i fotoni, con la luce alla quale siamo abituati, e soprattutto ad esempio in questi giorni di giornata di sole, noi siamo sotto la luce intensa, allora questi microscopi lavorano utilizzando la luce. La luce dà un vantaggio grandissimo perché è in grado di penetrare dentro al corpo umano o dentro agli oggetti senza perturbarlo, ma ha uno svantaggio altrettanto grande, che è quello che ci fa sentire il microscopio tradizionale un po' come viaggiatori nella nebbia se vogliamo osservare con il microscopio qualcosa di particolarmente spinto o audace all'interno del corpo umano o delle cellule. Ad esempio, come si spostano le molecole all'interno del sistema biologico uomo quando noi abbiamo una malattia, quando stiamo bene, oppure a fronte di una cura. Allora, un aspetto estremamente interessante è poter seguire molecola per molecola, proteina per proteina, frammento di DNA per frammento di DNA, quello che succede. Ma fino a qualche anno fa la microscopia queste cose le faceva vedere in modo un po' annebbiato. Ora, in questi ultimi anni ci siamo dedicati a sviluppare dei nuovi metodi di microscopia che permettono di penetrare in campioni, in oggetti relativamente spessi come possono essere organi e tessuti, e eliminare la nebbia che c'era utilizzando il microscopio ottico convenzionale, permettendoci di osservare molecola per molecola quello che succede.
Posso provare a semplificare dicendo che voi in qualche modo riuscite ad osservare un campione biologico in 4 dimensioni, cioè le solite, insomma, le classiche 3 dimensioni, e in più avete la possibilità di vedere l'evoluzione nel tempo anche.
Diciamo, questo è vero, ma la cosa più rilevante, credo, è quella di poter osservare le cose alla nanoscala, cioè al miliardesimo di metro, cosa che era proibita ai microscopi ottici convenzionali.
Perché, mi scusi, perché la luce, possiamo dirla semplicemente, è troppo grande, no? Avete bisogno di altro tipo di radiazione per andare a vedere.
Avremmo bisogno di altro tipo di radiazione, ma se andassimo verso la microscopia elettronica, quindi verso fasci di elettroni, per avere quel dettaglio fine saremmo costretti, faccio un esempio estremo, a surgelare un uomo, affettarlo, metallizzarlo e poi metterlo sotto il microscopio.
Cioè lì danneggiate quello che dovete
temporale vedere.
Esatto.
Sì, non troviamo volontari, ecco, diciamo.
Esatto, poi c'è tutta la parte anche invasiva che non è, diciamo
che per guardare quei campioni non è che dovreste trasformarvi in killer. Il problema è che il campione bio viene totalmente alterato e quindi non avete questo è il problema. Così invece siete pochissimo
invasivi.
In questo
modo riusciamo a vedere il movimento di singole proteine all'interno di cellule che stanno dentro organi, cioè senza neanche eventualmente doverli asportare Quindi il futuro che noi vediamo è quello di poter fare delle biopsie estremamente avanzate senza dover togliere, senza rimuovere parti all'essere umano che
ecco,
è il soggetto.
Questo è un po' il punto, nel senso che voi vedete come applicazione quella dell'ambito, lo studio insomma di malattie gravi come appunto malattie oncologiche ma anche neurodegenerative, insomma uno strumento davvero rivoluzionario tra virgolette, insomma davvero innovativo da questo punto di vista.
Esatto, tra l'altro all'Istituto Italiano di Tecnologia c'è una varietà di dipartimenti e ce n'è uno ad esempio che sviluppa anche nuovi farmaci. Un altro aspetto è non solo quello di poter vedere a fondo i meccanismi delle malattie neurodegenerative ed oncologiche, ma ad esempio poter valutare immediatamente qual è l'effetto di un trattamento farmacologico.
Vedere subito l'effetto.
Sì, questo diventa è cruciale sia per la progettazione e per il dosaggio, no? Cioè,
certo.
Quindi poter
ecco,
dare
ma
un contributo in questo senso.
Però com'è che avviene? Perché ecco, c'è questa differenza? Cioè, come
c'è questa
funziona?
Differenza perché i microscopisti, comunità della quale faccio parte, si sono arresi qualche anno fa ad una evidenza, al fatto che ci eravamo già arresi da un punto di vista teorico, no? È quello di dire i limiti della fisica sono inviolabili, quindi se la fisica ci fa vedere delle cose in modo annebbiato, vuol dire che meglio di così
non si può,
non possiamo fare. Tuttavia possiamo introdurre non dei trucchi, ma possiamo aggiungere alla fisica qualcos'altro, cioè possiamo aggiungere alla fisica la conoscenza più approfondita che abbiamo maturato negli anni su come funzionano rispetto all'interazione con la luce, quindi quando vengono messi sotto la luce che li osserva, le cose che ci interessa vedere. Quello che riusciamo a fare, il motivo per cui riusciamo ad ottenere un dettaglio estremamente elevato, è perché strizziamo l'informazione luminosa che ci proviene dal microscopio convenzionale.
Cioè strizzate,
non so se vi è mai capito.
La strizziamo
con la luce, cioè la rendiamo molto molto fine. Un esempio diciamo che potrebbe aiutare è questo. A volte vi sarà capitato quando guardate qualche cosa con gli occhi.
Mi sa che ho capito. Strizziamo
di voler
l'occhio.
Cogliere quando magari un dettaglio in modo un po' più fine.
Ecco.
Sì.
Allora, quello che fate in alcuni casi, può capitare, è che mettiate il pugno semichiuso, diciamo, davanti al vostro occhio e poi stringiate un pochettino la parte centrale, in modo da fare una specie di piccolo cannocchiale.
Ecco, sì.
Immediatamente, anche sulla scala della visione umana, il contrasto migliora.
Sì, certo, è vero.
Bene, fatto questo trucchetto, noi lo realizziamo su una scala un po' differente, cioè la realizziamo partendo dalla scala della cellula e degli organelli, e quindi già il nostro obiettivo è diverso, ma per strizzare la luce, cioè per fare l'equivalente di questo pugno davanti all'occhio, utilizziamo un altro fascio di luce.
Ecco, beh, forse questo aspetto tecnico può essere troppo di dettaglio, ma diciamo che il principio è che voi agite sulla stessa luce del microscopio ottico, però lavorate su questa luce in modo da concentrarne l'informazione, quindi la nebbia scompare.
Lavoriamo sul segnale di ritorno.
Sul segnale di ritorno.
E questo ci permette di essere estremamente fini. Poi devo dire che queste cose sono state sviluppate negli ultimi 10 anni, ma il merito e la cosa che ha attratto ad esempio l'interesse della Nikon è stato che noi siamo riusciti a trovare un modo per applicare questo lavorare sulla luce di ritorno anche quando la luce proviene da un oggetto complicato come può essere un insieme di cellule tumorali oppure un aggregato all'interno di un organo o di un tessuto, perché tenete presente che la maggior parte dei gruppi che si cimentano in queste attività, proprio veramente la maggior parte, io credo che come noi ce ne saranno 2 o 3 al mondo, non credo di più, la maggior parte dei gruppi che si cimentano su questo si cimentano sulla singola cellula magari depositata su un vetrino, che è un oggetto molto molto sottile che dà pochissimi problemi, meno problemi da un punto di vista di luce di ritorno. Noi invece abbiamo deciso di concentrarci su una cellula, sulle cellule immerse nel loro ambiente, che da un punto di vista ottico sono un disastro.
Molto più complicate.
Certo, una sfida decisamente più alta.
Immerse nel loro ambiente che cosa significa?
Per me significa una cosa molto importante. La maggior parte degli studi sulle cellule vengono realizzati, e anche a scopo diagnostico, con cellule prelevate da organi e tessuti e depositate ad esempio su un pezzo di vetro, il classico vetrino. Poi mantenute in condizioni più o meno vitali con una soluzione salina ora questo poco importa. Nel loro ambiente vuol dire che io quelle cellule le vado a scovare direttamente dentro l'organo e possibilmente dentro l'organo che sta ancora dentro l'uomo.
Quindi una diagnostica
come
praticamente...
fare una biopsia, ma però restando in loco, ecco. Insomma.
E restando in loco, però questo cambia lo scenario. Infatti uno dei problemi che avremo, credo, sarà quello di addestrare una nuova generazione di medici, biologi, scienziati a leggere delle immagini che in realtà saranno molto complicate. È proprio un cambio di paradigma per la microscopia. È un po' come, e probabilmente ve lo ricordate, quando è stata introdotta la risonanza magnetica per le indagini sull'uomo, si è detto la introduciamo perché ha degli effetti meno deleteri rispetto ai raggi X. Bene, ed è stata introdotta anche con questo scopo. Nei primi anni però di utilizzo della risonanza magnetica, quando andavate dal medico, il medico prescriveva la risonanza magnetica.
Sì.
Ma aggiungeva una frase, diceva però prima si faccia i raggi.
Perché non era sicuro di saperli leggere, insomma, doveva confrontarli.
Non è che non fosse sicuro, cioè, perché se doveva diagnosticare una cosa importante come un tumore cerebrale,
certo,
voleva essere molto sicuro. Ora poteva sbagliare su altre cose, ma su delle cose più fini voleva essere sicuro. Negli anni, no, da un punto di vista diagnostico, nuove generazioni di medici hanno imparato ad usare la risonanza magnetica e quindi a usarla come strumento diagnostico comune.
Insomma, speriamo che sia un problema non problema questo, ecco, piano
no,
piano.
Non è un problema perché ci sono le nuove generazioni che stanno imparando
a leggere.
Io credo
dati
che
diversi.
Che in un tempo relativamente breve le persone sapranno leggere e formulare diagnosi anche sulla base, ad esempio, di un traffico molecolare, molecola per molecola, colto su un paziente magari in una fase operatoria in cui deve decidere un chirurgo se proseguire o no.
Istantaneamente.
Sì, perché cioè, qui no? Lei ci fa pensare al fatto, quando poi guardiamo una radiografia, questo balza agli occhi, è molto evidente che non è banale leggere questi reperti, perché bisogna, il medico finisce per evidenziare una piccola ombra e dice quello è il segnale di qualcosa e chiunque non vede assolutamente niente, cioè c'è un problema di interpretazione del dato che è molto complesso.
Cioè, lui ha visto tantissime di quelle ombre, quindi ha una grandissima esperienza,
esatto,
una consolidata esperienza, e questo gli permette di ridurre l'errore,
certo,
no? Si apre questo nuovo scenario e ci piace essere partecipi di questa innovazione tecnologica, consci di un certo numero di problematiche che possono essere quelle tecnologiche e anche quelle di utilizzo del metodo, perché
certo,
poi il metodo non deve restare, la nostra idea è quella che il metodo e la Nikon, che in fondo ha la sua anima giustamente commerciale, oltre che di ricerca e sviluppo, intravede la possibilità di poter realizzare degli strumenti decisamente nuovi.
Sì, diciamo che abbiamo capito, lei ci ha fatto capire che non è che vi ha scelto a caso, insomma c'era tutta una ricerca pregressa che ovviamente con
motivata,
questi strumenti viene valorizzata e appunto in qualche modo rivoluzionerà, abbiamo usato questo termine prima, lo riusiamo adesso, la diagnostica, ecco.
È stato un lavoro di lunga lena con Nikon,
ecco,
e anche per noi,
certamente.
Cresciamo anche noi con loro.
Va bene, grazie Diaspro, buon lavoro allora, è davvero
no,
in bocca al lupo.
Grazie a voi e spero, diciamo, di potervi dare ottime notizie in un breve tempo.
Perché bisognerà vedere i risultati nuovi che possono venirne fuori, certo. Grazie,
grazie
e buon lavoro.
Grazie a voi, buone cose.
Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
E se scomparisse la Gioconda? Non ci siamo ancora a quello, però sta scomparendo
adesso
l'autore.
Non esageriamo.
E beh, però scompare l'autore.
Sta scomparendo il volto dell'autore, il celeberrimo autoritratto che si pensa Leonardo stesso si fece intorno al 1515.
Quello con tutta la barra, è un disegno di fatto.
È
no?
Un disegno, è fatto con quel gessetto, la sanguigna si
sì,
chiamava, quel gessetto
sì, che usavano moltissimo,
rosso e su una carta molto particolare. Ecco, ci è arrivata questa notizia del
tragica,
fatto che appunto si sta scolorendo, o
sì,
meglio la carta si sta ingiallendo, e allora un'equipe in realtà internazionale di ricercatori ha lavorato su questo. C'è stata tutta una parte di diagnostica che ha tirato dentro la fisica quantistica,
pensa tu.
Per poter capire che cosa stesse succedendo a questo celebre autoritratto. E qui con noi c'è il coordinatore dello studio, il dottor Adriano Mosca Conte. Buonasera.
Buonasera
Conte.
Lei è ricercatore presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Tor Vergata a Roma. Ecco, magari se ci racconta prima che sensazione ha avuto quando ha avuto tra le mani questo autoritratto.
Mi viene anche da chiederle.
Mitico.
Viene da chiederle, ecco, non è terrificante l'idea di mettere le mani su quell'oggetto lì, deve essere...
Sì, in effetti, anche perché è un oggetto molto fragile, tratta già in cattive condizioni, è unico, insomma. Quindi...
È di valore immenso, credo incalcolabile, non potrebbe, certo, se andasse in asta... Non so cosa...
Generalmente non è accessibile neanche al pubblico, neanche per vederlo, perché è custodito... in un caveau della Biblioteca Reale di Torino ed è protetto sia dalla luce sia dall'umidità, insomma dalla temperatura, ed è stato portato a Roma per un mese e sono stati selezionati alcuni gruppi scientifici per poter fare delle ricerche proprio sull'autoritratto.
Nonostante ciò, insomma, avete notato, insomma, si è visto che la carta si sta ingiallendo e quindi la sanguigna, questo tratto rosso, purtroppo sta perdendo un po' la brillantezza, si sta perdendo un po' il disegno.
Cioè, cosa succede? Che l'ingiallimento della carta finirà per coprire dal punto di vista visivo il tratto? Una cosa del genere?
Non è detto, perché sicuramente l'ingiallimento della, cioè l'invecchiamento della carta avviene in due modi. Uno è l'indebolimento delle fibre di cellulosa che la costituiscono, un altro appunto è l'ingiallimento dovuto principalmente all'ossidazione, che consiste nella creazione di gruppi ossidati all'interno della cellulosa, che alcuni dei quali agiscono come cromofori, e
cioè?
Quindi assorbono luce nel blu e nel violetto, e quindi in riflessione si vede questo effetto giallo-rosso, che non è esattamente dello stesso tono del colore della sanguigna, però sicuramente sta deteriorando molto il disegno. E c'è per esempio una fotografia di Alinari del 1898, quindi veramente antichissima, dell'autoritratto, e in questa fotografia si vede che l'autoritratto è molto più visibile, soprattutto la fronte.
Quindi c'è un confronto che ci dice come in un centinaio di anni ci sia stata una degradazione significativa?
Esatto, adesso l'autoritratto è custodito in condizioni molto controllate, però è bene tenerlo sotto controllo anche per capire se è il caso di intervenire o meno, insomma c'è un grosso dibattito, anche perché poi se uno interviene... Dipende dalla tecnica che si usa, potrebbe creare più danni che altro. Quindi...
Infatti.
Senta, lei parlava di ossidazione, probabilmente siamo tutti portati a pensare che l'ossidazione sia una roba tipica da metalli, invece insomma tutto si ossida, no? Anche il cibo.
Certo.
In questo senso che cosa vuol dire rispetto a della carta? Che com'è che si lega un fenomeno di ossidazione?
Sì, ecco, infatti Mosca Conte magari ci può raccontare qualcosa sulla qualità di quella carta.
La qualità della carta antica è eccellente, nel senso che la carta antica, che era fatta principalmente appunto di stracci, quindi di lino, canapa, cotone, era una carta resistentissima. La carta antica può durare all'incirca, si stima, intorno ai 1000 anni. La carta moderna dura 200 anni e i CD hanno una garanzia di 15 anni, quindi stiamo andando da questo punto di vista paradossalmente decredendo, chiaramente poi da altri punti di vista invece la velocità con cui si riesce a magazzinare informazione è molto migliore.
E la differenza è proprio che quella carta era fatta con molta cellulosa, perché appunto era ricavata dagli stracci, invece quella che noi utilizziamo è fatta ricavata dal legno e quindi ha una grandissima quantità di lignina, e questa è un po' la differenza, ed è qui che agisce l'ossidazione?
La lignina è acida, cioè, quindi favorisce l'ossidazione, favorisce l'interazione con i radicali che si possono formare all'interno delle fibre cellulosa. E quindi sicuramente la carta moderna è molto più fragile, perché non solo poi favorisce l'ossidazione, favorisce l'idrolisi e quindi un po' lo sbriciolamento delle fibre di cellulosa.
Ecco, però senta, di Leonardo abbiamo tanti altri disegni che mi pare, spero, a meno che lei non ce lo dica, non stanno scomparendo, o perlomeno non stanno scomparendo con questa velocità. Questo invece è la storia di questo è diversa, ma perché... Ha usato carte diverse? Come mai? Oppure questo disegno si è trovato in condizioni che hanno agevolato il degrado?
Dunque, la carta che utilizzava Leonardo, piuttosto Leonardo era un personaggio abbastanza misterioso e non gli piaceva di utilizzare la carta con la filigrana, quindi non si sa di preciso da quale cartiera provenisse la carta che usava, probabilmente veniva dalla Francia. Sembra che dagli esperti, insomma, io sono più un fisico che uno storico della carta, però dicono che questa carta qui, che è stata usata per questo particolare disegno, era di qualità leggermente inferiore rispetto ad altre carte della stessa epoca. Diciamo che della storia proprio dell'autoritratto si sa pochissimo, perché faceva parte di un insieme di altri disegni che poi gli eredi hanno disperso, e quindi dell'autoritratto non se ne sa più niente fino al 1839, quando è stato comprato insieme a tantissimi altri disegni dal Carlo Alberto di Savoia, e poi è stato messo nella libreria appunto reale di Torino, dove è ancora tutto custodito.
Cioè improvvisamente ricomparso dopo percorsi nascosti.
C'era un collezionista, mi sembra si chiama Giovanni Volpato, che l'ha venduto proprio a Carlo Alberto di Savoia. E quello che si sa da allora in poi è che non sempre è stato custodito in maniera opportuna. Ad esempio, per un anno intero c'è proprio una cronaca che ci dice che è stato custodito in una teca di vetro, esposto continuamente ai raggi solari, e questo sicuramente non gli ha fatto bene.
No,
anche
non fa bene, certo.
Secondo i nostri conti, insomma, a parte la luce che sicuramente favorisce la generazione di cromofori, ma poi anche il fatto di essere chiuso fa sì che i prodotti di queste ossidazioni non riescano a evaporare, quindi generano altre reazioni chimiche sicuramente
ricadono sul bene. Ma del resto le vicende di Leonardo sono strane, perché probabilmente lei saprà molto meglio di noi che anche l'ultima cena a un certo momento, per un certo periodo, era diventata una stalla dell'esercito austriaco, no? Cioè aveva subito alcune cose di Leonardo, sono state aggredite da questi fattori che certo non sono abilitanti, certo, della qualità.
Si è portati a conservare un'opera dei punto fatta di carta appunto al chiuso per proteggerla magari da attacchi batterici o biologici, però in realtà poi questo favorisce di più l'ossidazione, quindi non sempre è meglio che sia un ambiente areato e magari con dei filtri che lo proteggano appunto da questi tipi di attacchi.
Beh, ma anche la vostra indagine poteva danneggiarlo.
Infatti, ci racconti qualcosa sull'indagine che mi pare di capire non è stata invasiva, ecco,
esatto,
che è volta proprio a migliorare d'ora in poi insomma la conservazione per mantenerlo il più a lungo possibile.
Sì, questa indagine è nata in realtà in precedenza proprio attraverso l'incontro del nostro gruppo, che è di fisica teorica dei materiali, con il gruppo di Mauro Missori, che invece è un gruppo sperimentale dell'Istituto dei Sistemi Complessi del CNR. E Mauro Missori il suo gruppo ha lavorato per tanti anni sull'invecchiamento della carta antica, e aveva degli spettri ottici dei reperti di carta che appunto possono essere misurati in maniera non invasiva, perché ci manda un po' di luce sulla carta e si vede la luce riflessa e si analizza lo spettro. Sì. Quello che mancava era un'analisi, capire da questi spettri ottici, capire quali erano le trasformazioni chimiche che avvenivano all'interno della carta e in quale quantità, sono quanti cromofori venivano prodotti, per poter dare un numero, certo, per poter quantificare il livello di degradazione.
Facciamo un passaggio per capirci meglio. Quando noi buttiamo della luce su una qualunque sostanza, la luce che ritorna indietro rimbalzando cambia a diverse frequenze a seconda della chimica che viene ad essere incontrata,
del
no?
Mezzo,
esatto,
che viene attraversato.
Esatto. Quindi gli spettri ci dicono, come quando guardiamo le stelle, no?
Certo.
Lo spettro ci dice che tipo di chimica, di fisica, e quindi che tipo di atomi, che tipo di molecole ci sono. E quindi voi da quello siete riusciti
esatto,
a capire come andavano le cose sul disegno.
La luce che colpisce la carta è una radiazione elettromagnetica, e quando colpisce la carta o qualsiasi materiale, i materiali sono costituiti appunto da nuclei, degli atomi e gli elettroni che gli girano intorno. A seconda di come reagiscono gli elettroni a questa radiazione
della
esterna,
luce, certo,
rimanderanno indietro determinate frequenze di luce o meno.
Certo.
E siccome questi elettroni sono di grandezze infinitesime, piccolissime, la fisica classica non consente di descrivere la loro propagazione nel mezzo. Ed è per questo che abbiamo usato delle simulazioni a computer di fisica quantistica per cercare di risalire, di simulare gli spettri ottici della carta con determinati gruppi ossidati. E poi l'abbiamo confrontato con gli esperimenti per cercare di capire quali combaciavano e quindi quali tipi di gruppi ossidati si formano all'interno della carta, in quale quantità, e cercare un po' appunto di fare una diagnostica della.
Ah, quindi avete creato un modello generale, no?
Sì.
E poi avete confrontato il modello con i dati che arrivavano dall'esperimento concreto e avete visto che alcune cose combaciavano e quindi i dati erano anche reali, non solo del modello.
Esatto, e quindi questo tipo di approccio è stato molto apprezzato dai restauratori, dai conservatori, perché è un approccio del tutto non invasivo, non distruttivo, appunto, come dicevate.
E certo, questa analisi diagnostica appunto complessa avrà portato dei risultati, è stata ovviamente descritta in un articolo scientifico recentemente pubblicato, però i conservatori adesso ne faranno tesoro. Che cosa si può fare?
Perché questa è solo un'analisi, non serve, no? Che bisogna capire come intervenire. Ma si può intervenire, oppure avete il sospetto che purtroppo il degrado non sarà
c'è
possibile?
C'è un dibattito. Ci sono alcuni che pensano che è il caso di intervenire con delle tecniche innovative per cercare di sbiancare la carta, altri che pensano che invece deve rimanere in questo modo perché si rischia di creare dei danni. Sicuramente la nostra analisi consente innanzitutto di quantificare il livello di degradazione, quindi se è ripetuta tra qualche anno noi potremo valutare quanto velocemente l'autoritratto si sta degradando
e dirci quando non lo vedremo più, però
aiutare a prendere la decisione giusta, insomma.
Certo, non sarà facile, perché tendenzialmente il restauro a un certo punto mette le mani sull'oggetto,
diventa invasivo, certo che sbiancarlo potrebbe in effetti avere degli effetti.
Poi,
però la colpa, insomma, abbiamo capito che potrebbe essere della luce e dell'umidità, grosso modo, quindi bisogna agire un po' su quello, sulla conservazione.
Le nostre osservazioni hanno mostrato che gli spettri che sono stati misurati del Leonardo da Vinci sono molto simili a quelli di campioni di carta moderna invecchiati in condizioni estremamente umide, quindi probabilmente durante la sua storia l'autoritratto è stato sottoposto a condizioni di umidità e anche di chiusura, cioè non è stato areato sufficientemente.
Grazie mille Mosca Conte, davvero complimenti e buon lavoro ancora.
Grazie mille.
Arrivederci, a presto.
Arrivederci.
Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Per lanciare quello di cui stiamo per discutere, Chiara, io prima dell'interruzione ho detto parleremo di robotica creativa. Sembra un tema così molto leggiadro, in realtà noi stiamo a parlare di una cosa difficile e importante.
Sì, è un anche, se vogliamo, anche delicata, ecco, perché ha tutte delle finalità molto alte di educazione, per, l'abbiamo detto nei titoli, bambini e ragazzi ospedalizzati, quindi insomma abbiamo conosciuto questa realtà qualche settimana fa e abbiamo deciso di raccontarla agli ascoltatori, quindi speriamo che possa interessare. Per noi lo è stato senz'altro, ed è un'esperienza che appunto ci sentiamo di segnalare.
È un'impresa difficile.
Abbiamo detto che parliamo di corsi di robotica creativa nella scuola in ospedale del Gaslini di Genova. Il Gaslini di Genova non ha bisogno di presentazioni, invece forse qualcosa dobbiamo dire di che cos'è la scuola in ospedale. Ecco, intanto direi di presentare la nostra ospite, Immacolata Nappi, buonasera.
Buonasera.
Benvenuta.
Lei è insegnante, tiene appunto il corso di robotica creativa alla scuola in ospedale del Gaslini di Genova. Che cos'è intanto la scuola in ospedale?
Benissimo, la scuola in ospedale è un'istituzione che pluricentennale, dal 1976 praticamente, che è stata istituita per salvaguardare, diciamo così, il diritto al gioco e allo studio del bambino ospedalizzato, e nasce anche dall'intento di valorizzare la parte sana del bambino, promuovendone l'apprendimento e la socializzazione attraverso un'accoglienza che è predisponente, atta a offrire gli strumenti e occasioni per rielaborare la sua esperienza legata al trauma dovuto al ricovero e alla malattia.
È diciamo la scuola statale in tutto e per tutto, con ovviamente una sede non tradizionale, quindi ci sono corsi regolari di matematica, fisica, chimica e così via per tutte le età, giusto? Dall'asilo fino alle scuole medie.
Dalla scuola dell'infanzia praticamente fino alla scuola media, e poi c'è anche la possibilità, attraverso distacco di alcuni insegnanti della scuola esterna, per i ragazzi della scuola superiore, c'è anche una scuola domiciliare, per cui possono magari anche quelli delle superiori dare degli esami in ospedale, tipo la maturità.
E quindi ha una funzione in particolare per quel tipo di ricoveri, che insomma sono di una certa lunghezza, un po' per situazioni un po' pesanti, un po' gravi.
E gravi, esatto, sì, specialmente appunto per i lungodegenti, come possono essere i bambini e ragazzi affetti da malattie ematoncologiche, come nel caso del reparto in cui diciamo lavoro
in
io.
Cui lavora lei, infatti lei lavora in questo reparto e da ormai 7 anni, dal 2007, che lei ha portato a scuola questo corso di robotica creativa. Lascia lei insomma lo spazio per potercelo raccontare.
Diciamo che praticamente dall'anno scolastico 2008-2009 che abbiamo iniziato a fare robotica, perché comunque in ospedale diciamo le nuove tecnologie hanno sempre avuto una grande importanza proprio per dare al bambino e al ragazzo ospedalizzato la possibilità di un'apertura al mondo esterno, sia per mantenere i contatti diciamo così con i propri amici e anche diciamo con la scuola di appartenenza. Siamo venuti diciamo così a conoscenza di questa disciplina, perché la robotica non è soltanto una disciplina applicata alle produzioni industriali ma anche al mondo educativo, in effetti si chiama originariamente robotica educativa, cioè si fa uso di robottini della Lego, Lego intelligenti, perché comunque hanno un loro processore, sono come dei piccoli computer incarnati. Ed è comunque una disciplina fortemente concreta che favorisce e stimola gli apprendimenti attraverso un coinvolgimento fisico del bambino nel processo conoscitivo.
Ecco, la cosa bella, vabbè, ovviamente voi non avete fatto tutto da soli, avete avuto l'appoggio costante della scuola di robotica di Genova,
bene. E attraverso diciamo i blog educativi di Linda Giannini siamo venuti appunto a conoscenza della robotica educativa e poi abbiamo incominciato a fare i corsi di scuola di robotica.
E che cosa fate fare, ragazzi? Proprio costruite dei robottini con del materiale di riciclo.
Esattamente, perché noi diciamo in ospedale abbiamo poi dato origine a quest'altra diciamo branca della robotica educativa, che è la robotica creativa. Diciamo i robottini erano da prima creativi, quindi si utilizzavano questi materiali di riciclo promiscui che potevano anche essere diciamo così pezzi di giochi, e poi dopo ci siamo sempre più specializzati, abbiamo incominciato a smontare oggetti tecnologici insieme ai bambini, perché diciamo che lo smontaggio creativo è una parte integrante della metodologia della robotica creativa, quindi c'è prima una fase di smontaggio, sarebbe di questi materiali, così capiscono come sono fatti, sì, come si chiamano le varie componenti eccetera, di tutti gli oggetti ormai non più funzionanti,
e poi li riassemblano,
sì, creano i loro robottini, quindi apprendono giocando ma anche costruendosi i loro giocattoli, perché poi li fanno con le fattezze che a loro
possono piacere di più. Ecco, però le chiedo, un corso di questo genere ci sta benissimo in qualunque percorso didattico in una scuola. Voi ritenete che abbia una particolare funzione nella dimensione insomma psicologica, affettiva del giovane, della giovane ricoverata con problemi grossi? Pensate che abbia una funzione importante?
Diciamo che quello che noi abbiamo notato, le nostre riflessioni facendo questo lavoro con i bambini e diciamo creando un po' questa disciplina anche insieme ai bambini, venendo dietro a quello che loro ci indicavano. Nello smontaggio creativo di cui parlavo prima si utilizzano materiali che appunto non funzionano, cose che non sono più funzionanti. Ecco. Noi sappiamo che i termini diciamo rotto, guasto e malato nella nostra cultura hanno quasi un significato, sono quasi sinonimi, ecco. E quindi allora, siccome noi abbiamo visto che a loro piaceva molto fare queste cose, abbiamo capito che insomma non soltanto un'affinità linguistica, ma comunque anche per loro ha significato che questi oggetti che poi sembrano rotti possano dare vita.
Sono simbolici, quindi.
Il bimbo un po' si immedesima in quello che è il robottino, cioè che rinasce in qualche modo, così come lui può guarire. Ecco.
Esattamente, esatto, può essere, diciamo, ritornare ad una sua utilità e comunque a un prodotto, diciamo, creativo, bello, che nel quale anche si può riflettere. Sì. Perché comunque il robot è anche personaggio che del mondo dei giocattoli, no? Quindi una figura strana e curiosa in cui il bambino può anche
identificarsi.
E può dargli degli attributi propri, no? Come è stato nel caso di bambini che purtroppo, di bambine che erano senza, diciamo, a causa delle terapie, della chemioterapia, avevano perso i capelli e quindi pativano molto, specialmente le bambine, questo aspetto, e quindi facevano con i fili elettrici queste robottine che avevano un sacco di capelli, oppure certo. Chi ha fatto il robot che andava a fare l'attacco perché comunque aveva paura di questo tipo di analisi. Così. E un altro aspetto importante è che i bambini, diciamo, oncoematologici, sia per i trattamenti chemioterapici di chemioterapia o appunto assumono i cortisoni oppure per via di interventi chirurgici che hanno diciamo subito, perdono temporaneamente o purtroppo permanentemente le loro abilità.
Lei dice delle capacità motorie, delle sensibilità ad esempio alle mani, alle gambe.
Esattamente. Per cui praticamente lavorare su dei materiali tridimensionali li aiuta molto
a recuperare.
E permette loro di esprimersi creativamente anche al di là di queste difficoltà.
Altrimenti sarebbe difficile ad esempio prendere in mano una penna e riuscire a disegnare, a scrivere. Esatto. Ecco, invece in questo modo...
Comunque magari ci sono tremiti delle mani, insomma, cose di questo tipo.
Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Io starei qui a raccontare questa esperienza veramente...
Per ora,
tra l'altro, io sono stata fortunata, ho visto anche delle foto, quindi magari le metteremo sul nostro blog sul nostro sito, perché vorrei che insomma tutti riuscissero a capire l'importanza.
Un'attenzione anche a cogliere qualsiasi sfumatura che ci può venire fuori dal bambino mentre è operativo, proprio attraverso l'oggetto che noi possiamo capire queste cose, attraverso una relazione. È una comunicazione che è basata proprio sull'oggetto, che in questo caso è il robot.
Ecco, allora grazie, un buonissimo lavoro. Io so che lei fa anche della formazione per portare questi corsi, per raccontarli anche in altre realtà, quindi sì. Si possono realizzare anche in altre città, in altri ospedali e in altre scuole. Quindi noi metteremo a disposizione il suo contatto, comunque è semplice trovarvi perché la scuola in ospedale del Gaslini è facilmente raggiungibile su internet, e quindi davvero buon lavoro Nappi.
Benissimo, la ringrazio. Grazie a voi che mi avete dato la possibilità di parlarne.
Siamo arrivati alla conclusione della trasmissione. Chiara, lasciami caldeggiare la partecipazione dei nostri ascoltatori a un dibattito, insomma, che abbiamo aperto due puntate fa. Abbiamo trattato questo tema tratto da un libro che ha esattamente questo titolo, Di che cosa parliamo quando parliamo di cancro. La proposta dei due autori di questo saggio è provare a cambiare il modo di vedere, il modo in cui osserviamo, partecipiamo a questa grave malattia, non più vedendolo come un killer. Certo, non è diventato una brava persona, ma dobbiamo imparare a vederlo come qualcosa che può essere cronicizzato, è qualcosa con il quale bisogna imparare a convivere, però deve anche cambiare la ricerca verso i farmaci. Ci sono dei cambiamenti profondi. Abbiamo fatto questa trasmissione, trovate la registrazione della trasmissione online sul nostro blog di Möbius, basta che andiate alla pagina di Radio 24 e dove trovate in alto la scritta blog, cliccate e trovate il nostro blog. Allora ascoltate questa trasmissione e mandateci le vostre opinioni, perché ne riparleremo in un'altra trasmissione e abbiamo bisogno di avere le opinioni del pubblico.
Ricordiamo anche che gli ascoltatori possono dirci la loro, insomma, anche attraverso la mail moebius@radio24.it oppure attraverso i social, lo sapete, ci trovate come Moebius Scienza sia su Twitter che su Facebook.
Buona settimana a tutti
e a tutte, ciao!